Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono su Radio Base i microfoni di Mantova di notte, l'appuntamento con la cronaca nera. Ai microfoni di Radio Base Carlo Doda.
Buonasera.
E Alessandro Moretti.
Buonasera.
Io sono Giulio Cisamolo. Questa sera parliamo di un delitto. Parliamo di un delitto, non dobbiamo andare troppo indietro nel tempo, nella storia di Mantova. Carlo, di cosa parliamo questa sera?
Parliamo del delitto di Diego Colli, che risale al maggio del 2012. Una rapina sfociata in omicidio accaduta a Buscoldo mentre la vittima stava rientrando a casa.
Ecco Alessandro, sulle pagine di mantovanera.it hai approfondito il caso, ce lo hai raccontato. Alessandro, dici, cosa è successo quella notte secondo la realtà individuata dagli investigatori?
Gli investigatori hanno rilevato che quella notte Edo Colli è stato aggredito sicuramente da un numero di persone superiore ai due, probabilmente perché aveva le mani legate e il volto reso praticamente irriconoscibile dalle botte, come poi anche spiegherà il magistrato che aveva assistito addirittura all'autopsia. È stata di fatto una rapina, anche se quello che è stato portato via dall'auto del 65enne è veramente poca cosa, perché in auto non c'era nulla, nemmeno quel Rolex che poi in sede processuale salterà fuori, nel senso che non l'aveva a polso, e è stato portato via quello che c'era in macchina, forse qualche centinaia di euro che il 65enne aveva in tasca. Un fatto di cronaca molto cruento, perché per quello che è Mantova, a cui siamo abituati, è stata veramente incredibile assistere ad un evento così sanguinoso, e veramente calcolato, nel senso che è stato eseguito quasi a sangue freddo, come poi emergerà.
Un delitto all'apparenza incredibile per la violenza con il quale è stato perpetrato. Si dirà, come abbiamo detto, una rapina finita male, una rapina finita nel sangue. C'è di mezzo un'autopsia disposta dagli inquirenti. Carlo, è un'autopsia che scuote Mantova.
Beh sì, lui è stato ammazzato a mani nude, ammazzato di botte. Diciamo che il delitto di Edo Colli rientra in una casistica che purtroppo che si è ripetuta a breve tempo proprio nel Mantovano, mi pare nel luglio dello stesso anno, quando con una dinamica abbastanza simile, i casi sono poi abbastanza diversi, però una dinamica abbastanza simile, un altro agricoltore viene trovato, questo è Rodolfo Froldi, viene trovato senza vita, anch'esso ammassato di botte in un campo dalle parti di Bozzolo. Sono due casi abbastanza, non dico uguali, però hanno molti punti in comune. I rapinatori vengono da fuori, gli assassini vengono da fuori, vengono dalla Romania in entrambi i casi, e le vittime vengono aggredite perché gli aggressori pensano che abbiano grande disponibilità di denaro. In entrambi i casi purtroppo le rapine finiscono nel sangue. Però diciamo che il caso di Edo Colli ha alcune sfaccettature, alcune particolarità ancora più inquietanti, nel senso che è un, questo almeno da quanto è emerso a livello poi di indagine, è un delitto calcolato a tavolino, cioè pianificato a tavolino. Non per niente la prima persona che investigatori che sono i carabinieri del nucleo investigativo di Mantova che individuano in questo caso è la basista, che è una ragazza rumena che vive a Mantova e che frequenta la vittima. Inizialmente si sono fatti i primi passi dell'indagine, sono stati fatti chiaramente nell'ambito familiare. Locolli viveva solo a Buscoldo, era separato, aveva una figlia, aveva però i rapporti erano buoni, mi pare di aver capito, sia durante l'indagine che poi durante il processo erano abbastanza buoni, con l'ex moglie e anche con la, e ancora di più con la figlia. Per cui nel giro di poche ore, diciamo, i carabinieri lasciano la pista familiare e cominciano a guardare quali sono le frequentazioni della vittima.
Alessandro, tu hai avuto modo di approfondire la vicenda. Edo Colli era un agricoltore di Buscoldo. In sede processuale, in sede prima investigativa, è stata scavata la sua vita. Aveva dei punti, non ci sembra, dei punti d'ombra, delle zone d'ombra?
Non aveva alcuna zona d'ombra né tra i familiari né tra i suoi compaesani, diciamo, perché lo stesso giorno, la stessa mattina, ci trovavamo in zona con noi giornalisti per approfondire la questione e abbiamo ascoltato il parere anche dei suoi, delle persone che vivevano a Buscoldo in zona. Tutti lo conoscevano, ma come una persona assolutamente tranquilla, non c'era alcun punto in cui scavare, nessun punto di domanda nella sua vita privata né di paese sociale, diciamo, sulla quale scavare, tant'è che gli inquirenti si sono immediatamente, i carabinieri si sono mossi per le indagini su un altro punto, si sono messi ad ascoltare le conversazioni di quella zona facendo riferimento alla cellula di telefonia mobile e hanno trovato almeno 3 o 4 utenze che si sono scambiate quella notte centinaia di messaggi e di telefonate e che soprattutto si spostavano verso l'autostrada che poi li ha condotti a tempo di record verso la frontiera, verso est, e una conversazione con almeno 4 o 5 voci diverse, tra cui quella di una donna, e che poi si sono, come dicevo, spostate verso est all'interno di un viaggio a folle velocità che ha però coinvolto non 5 persone ma 4 uomini, perché una donna, che poi si scoprirà essere Roxana, resterà in realtà in città per un periodo, invece i 4, diciamo, complici fuggeranno verso il paese natale, dove poi più avanti verranno trovate.
Per una volta i giornali ci azzeccano, mi piace citarti, perché da subito si dirà: gli investigatori seguono la pista dell'est. Ha introdotto un nome, una figura chiave, che è quello di Roxana, una ragazza, una 23enne di origini dell'est, che vive però a Mantova. Di lei i giornali diranno: è la vedova nera dell'omicidio Colli. Carlo.
Sì, la vedova nera, diciamo che Roxana Zirdan, 22-23 anni se non erro, abitava in via Corridoni, quindi fino centro cittadino, e frequentava il grande amico della vittima, con cui spesso andava fuori a cena, come la sera del delitto. Allora, luogo di ritrovo era prevalentemente un ristorante della zona di Borgo Chiesanuova, ristorante di cui non faremo il nome perché magari potrebbe saltare fuori cattiva pubblicità, magari uno pensa, visto che fine che fanno i clienti che ci vanno.
Mentre è emerso, diciamolo, diciamo, a scanso di equivoci, che è completamente, diciamo, estraneo alla vicenda.
Questo è logico, è fuori di ogni dubbio, anche perché, insomma, praticamente spesso la sera Edo Colli cenava con questo amico fraterno e spesso insieme a loro c'era questa Roxana Girdan che frequentava questo amico della vittima, molto più vecchio di lei. Sui motivi della frequentazione, lasciamo a ognuno farsi una propria idea, per cui una donna, una ragazza di 22-23 anni frequenti un uomo di 70 anni e passa. Lasciamo che ognuno tragga le sue conclusioni. Diciamo che durante il processo è venuto fuori che era un'amicizia platonica, vabbè, e noi chi siamo noi per dubitare?
E noi sulle carte del processo ci fermiamo, non abbiamo da dubitare.
Fatto sta che Roxana viene individuata come l'anello di congiunzione tra la vittima e i suoi assassini. Congiunzione perché conosce tanto la vittima, che frequenta abitualmente, lei stessa dice che voleva bene a Edo, che erano amici eccetera, e però conosce molto bene anche queste 4 persone che la sera della notte del delitto si telefonavano e si messaggiavano con frenesia nella zona proprio in cui sono avvenuti i fatti, e che poche ore dopo avevano già raggiunto la frontiera e che rientravano in Romania, rientravano. Per cui lei viene considerata la basista, perché, anche perché queste persone non potevano assolutamente dalla Romania sapere qualcosa di questo Edo Colli. Edo Colli che faceva in fin dei conti una bella vita, tra virgolette, nel senso, era sì un agricoltore, però di fatto era una persona che aveva avuto degli incarichi a livello di associazione di categoria, e per cui insomma non era propriamente l'agricoltore tipo, quello che lavora dalla mattina alla sera. Faceva un certo tipo di vita, aveva un certo tenore di vita, che poi questo tenore di vita rispecchiasse quanto effettivamente avesse di disponibilità è un altro discorso, ma per una banda di rumeni probabilmente quel Rolex che portava al polso e un'auto anche abbastanza importante era un segno di ricchezza che poteva fare gola a una banda di rapinatori.
Abbiamo introdotto un tema che è quello delle indagini sui mezzi, sulle auto, ma soprattutto sui cellulari. Abbiamo detto sembra un omicidio a tavolino, per la violenza, per la coordinazione delle persone che poi si sono rivelate essere coinvolte.
Sì, l'hai fatto a tavolino, anche perché poi tu che hai seguito insieme a me, anche Alessandro, avete seguito il processo, poi sono emersi anche altri particolari. Particolare, ad esempio, in cui una ragazza rumena viene spedita anzitempo in Italia, arriva mi pare dalle parti di Legnano, quelle parti lì, e quando la banda che poi viene accusata di questo delitto arriva in Italia, la prima cosa che fa è andare a recuperare questa ragazza, portarla a Mantova, metterla sul marciapiede. Dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti, questa ragazza viene usata esclusivamente per garantire il sostentamento, diciamo, della banda dei rumeni qua nel Mantovano durante il periodo di permanenza, in attesa di fare quello che loro pensano sia il colpo grosso. Poi in realtà il colpo grosso non c'è, nel senso che alla vittima viene portato via un Rolex, che vabbè avrà un valore, però alla fin fine quando proviene da una rapina dove addirittura c'è scappato il morto, il valore comincia decisamente a calare, e mi pare circa 600 euro che aveva in tasca, nient'altro. Cioè è fermo restando che nessuna cifra giustifica un omicidio, però in ogni caso è una rapina con omicidio per poco, ecco.
Alessandro, stiamo giocando a fare gli investigatori, abbiamo accennato ai metodi di indagine, abbiamo già anticipato che abbiamo una vedova nera, abbiamo anche una banda, abbiamo un numero piuttosto ingente di persone coinvolte in questo omicidio. Brevemente, chi sono le persone fermate dai carabinieri del nucleo investigativo di Mantova?
Sono quattro persone rumene, la particolarità è che sono tutti molto giovani, perché hanno tra i 25 e i 28 anni. Possiamo dare anche i nomi: si chiamano Constantin Posa, di 28 anni, Nicolai Angel, di 27, che è il fratellastro del primo che ho citato, Ovidiu Pintea, di 25, e Ovidiu Bison, di 26, quindi sono tutti molto giovani, sono tutti fisicamente a posto, perché comunque loro hanno fatto un viaggio in Italia in auto, sono rimasti in Italia una quindicina di giorni, quindi sono tutti in forma. In particolare, se ci possiamo permettere, Constantin Posa, per dare un riferimento cinematografico, somiglia alla Cosa, e non è una battuta, è veramente un fisico incredibile, fa veramente paura vederlo da lontano.
Mi ha ricordato, senza offesa, un po' più Pallavilardo di Full Metal Jacket, però.
È vero, perché non ha, tra l'altro è pelato, quindi...
Diciamo che è l'atteggiamento che
esatto,
è diverso.
Sì, l'atteggiamento è un po' diverso.
Veramente abbiamo avuto modo di vederlo, di conoscerlo,
sì,
all'apparenza in tribunale, e quando abbiamo visto la persona, abbiamo capito di che entità potesse essere stata la violenza,
esatto,
di questa aggressione.
Cioè, anche perché Doc Collins
era
piuttosto esile.
Ma non eccelleva per prestanza fisica,
no.
La vittima di questo assalto, mentre all'apparenza i suoi assalitori potrebbero averne avuto facilmente ragione, potrebbero averlo soverchiato in maniera quasi elementare,
esatto,
verrebbe da dire.
Esatto. Fa paura, infatti, quello di cui è accusato e vederlo così enorme, diciamo. Comunque, a parte questo, in sede processuale queste persone, che poi alla fine della fiera a processo c'era soltanto Konstantin Poza, considerando che Roxana era stata sottoposta a rito abbreviato e considerando i due latitanti che ci sono, alla fine l'imputato era a livello di udienza davanti alla corte d'assise, era soltanto Konstantin Poza. Testimone era Ovidiu Pintea, che era l'altro poi sottoposto anche lui a rito abbreviato. Però insomma in aula sono state raccontate delle cose, parecchi dettagli che poi magari poi affronteremo più tardi.
Esatto, noi continueremo a parlare di Edo Colli, continueremo a scoprire i dettagli di questa brutale aggressione finita con un omicidio, con una morte. Ci separiamo per qualche minuto, ascoltiamo un brano e torniamo su Radio Basta.
She brings you all this sorrow all the time.
Siamo di nuovo su Radio Base con Mantova di notte, gli occhi puntati sulla cronaca nera di Mantova. In studio la redazione di mantovanera.it. Giulio, che sono io, Carlo e Alessandro. Stiamo parlando di Edo Colli, stiamo parlando dell'omicidio di Buscoldo, un omicidio violento, un omicidio brutale, una rapina apparentemente senza senso, insignificante per il bottino dei rapinatori e degli assalitori, che però è finita con la morte di un agricoltore 65enne, un agricoltore che apparentemente aveva poco da offrire a una banda che, abbiamo detto, viene dall'est. Stiamo giocando a fare gli investigatori, stiamo giocando a sostituirci ai militari del nucleo investigativo dei carabinieri di Mantova, che si sono trovati a dover fare i conti con un gruppo che dall'Europa dell'Est era venuto in Italia per colpire e in Europa dell'Est era tornato. Carlo, abbiamo fatto i nomi prima del brano che abbiamo appena ascoltato. Come sono arrivati i carabinieri ad individuare queste persone?
Parlavamo appunto la figura di questa vedova nera, Roxana Girta. Roxana Girta era stata la nera di condizione ed era anche, tra l'altro, aveva un legame sentimentale con uno dei quattro che poi vengono identificati come gli autori del delitto, con quel Nicolae Angel, latitante, non trovato, che si è beccato un ergastolo, ma che per il momento non sconterà.
Diciamo che è in attesa che gli venga notificata una condanna,
sì, però,
ad un ergastolo.
E allora cosa succede? Da quello che ho potuto vedere in questo processo, cosa veramente impressionante è la tempistica. Il modo in cui sistematico in cui questa banda ha agito. Allora, noi partiamo dalla sera del delitto, partiamo da questo ristorante nella zona di Borgo Chiesa Nuova, dove la vittima insieme al suo amico fraterno è a cena. Quella sera Roxana, che era presente di solito a queste cene, non c'è. E secondo gli inquirenti, per un motivo ben preciso, deve crearsi un alibi, perché in fin di conti lei è l'unica che risiede sul territorio, quindi è quella più facile da individuare, quindi lei non c'è. Si parla di una serie di telefonate che lei avrebbe fatto, ma fatte da una cabina telefonica del centro. Lei non usa mai il suo cellulare. Alle 23:05 la vittima esce dal ristorante e saluta l'amico con cui ha cenato. In quel momento le telefonate, i messaggi, che sono già piuttosto frequenti tra le persone coinvolte, aumentano a dismisura. C'è un'attività frenetica che corre sulle varie utenze di telefonia che ci sono in zona, che sono riferite a queste persone. Sono le 11:05 di sera, Edo Colli parte, torna a casa. Nel momento in cui infila il vialetto sono passati 3-4 minuti, la banda è già lì, ci sono almeno tre persone, perché una è piazzata di fronte appunto a questo ristorante e dice: è partito adesso, avvisa i complici, dice: sta arrivando. 3-4 minuti dopo la macchina con a bordo Edo Colli infila il vialetto di casa. Il vialetto di casa è ostruito da un grosso ramo caduto, che sembra caduto da una pianta. In realtà quella sera non c'è stata nessuna tempesta, non c'è stato nessun colpo di vento, sono stati gli assassini a mettere questo grosso ramo in mezzo allo stradello per far sì che la vittima si fermi, che scenda per spostare il ramo. È proprio quello che Edo Colli fa, la trappola scatta in quel momento. Gli aggressori, sono secondo gli investigatori, sono tre, sbucano fuori, aggrediscono Edo Colli e lo massacrano di botte, per poi scaraventarne il corpo ormai senza vita in un piccolo fossato che è al lato dello stradello. A quel punto se ne vanno con il suo Rolex, con i pochi, qualche centinaio di euro che aveva in tasca, gettano i documenti, il portafoglio con dentro i documenti viene ritrovato a un 150-200 metri più avanti in direzione della città. La cosa che inquietante emersa durante il processo è che l'ex moglie e la figlia che cominciano a cercare Edo perché non risponde al cellulare, così avrebbero incrociato, sarebbero andati sul posto a cercarlo e avrebbero incrociato gli assassini praticamente sbagliandoli di un paio di minuti. Fossero arrivate 2-3 minuti prima sul posto, sarebbero trovate direttamente di fronte alla scena del delitto, cioè a delitto in corso, e forse avremmo dovuto contare altre vittime oltre a queste.
È uno scenario che potrebbe sembrare lontano, forse sembra lontano per la cultura che ha Mantova riguardo certi episodi, ma in realtà dobbiamo ricordare le persone di fronte alle quali siamo. Sono persone determinate, persone pronte a tutto. Abbiamo detto, sono trasfertisti, è un gruppo che si sposta, che non esita a valicare confini nazionali pur di andare a colpire dove sa di trovare una vittima inerme. Quindi davvero non è un esercizio di stile pensare che se quelle due donne si fossero trovate sul posto alcuni minuti prima, davvero forse ci troveremmo a dover contare più di una vittima per una rapina. La pista della rapina, un dettaglio che non sfugge ai carabinieri, che ovviamente indagano inizialmente a 360 gradi, è che Colli è stato massacrato, gettato in un fossato su una stradella, su una strada bianca che porta alla sua abitazione, ma la sua abitazione è apparentemente non toccata, non porta segni di effrazione.
Esatto, la spiegazione potrebbe essere stata data in sede processuale, perché quando durante il processo davanti alla corte d'assise è emerso che quello che interessava a Roxana, almeno questo dicevano gli stessi imputati, che avrebbe commissionato questa rapina, era il Rolex del 65enne, cosa che lei aveva già notato frequentando l'amico di Edo Colli e che lei probabilmente voleva. Addirittura, ed era stato, mi ricordo, il titolo di tutti i giornali, insomma, della televisione, lei era disposta a pagare, avrebbe pagato per avere quel Rolex, mi pare 500 euro. E infatti ricordo che avevamo titolato anche Roxana ci aveva promesso 500 euro.
Questa è la misura di una vita. Rapinatori, esatto, disposti ad uccidere per nemmeno per un Rolex, per 500 euro di compenso per quell'orologio.
Esatto, e l'aveva raccontato Ovidio Pintea, che anzi diceva siamo stati anche sgridati da Roxana perché il Rolex non l'avevamo recuperato. E comunque lui ha raccontato di essere stato comunque pagato in maniera inferiore perché qualcosa aveva recuperato. Quindi questo per dare, come dicevi prima, l'impressione, l'idea delle persone davanti alle quali siamo davanti,
insomma. Ed è uno scenario che aggrava ulteriormente la posizione di una ragazza 23-24 anni che pare da vedova nera essere diventata davvero una regista di questa aggressione, di questo delitto. Regista, Carlo, che in sede processuale fa una scelta molto forte, si stacca subito dalle altre persone che poi saranno fermate.
Beh, certo, lei a quel punto lì, quando viene fermata, intanto capisce che la situazione, insomma, per lei è molto pesante, e non per niente la pubblica accusa le contesta l'omicidio volontario. Quando lei sceglie di il processo con la vede il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena, la procura, l'accusa, durante la requisitoria chiede l'ergastolo, chiede il carcere a vita. Poi in realtà il giudice qui di Mantova ha pensato, cioè ha interpretato il ruolo di Roxana in maniera diversa, lo ha letto come più defilato forse, perché la condanna a 9 anni e 8 mesi di reclusione è decisamente bassa in confronto a quanto chiesto dall'accusa. Dopo, a livello di rito abbreviato, per esperienza personale so che quando viene chiesto l'ergastolo il massimo che può essere dato sono i 30 anni. Non ricordo di aver visto ergastoli con rito abbreviato, però da 30 anni a 9 anni e 8 mesi se ne passa. I ricorsi che sono stati fatti dalla procura, sia in appello che in Cassazione, mi pare non hanno avuto esito, cioè sono sempre state riconosciute le attenuanti a Roxana, che si è difesa, diciamo, dicendo io ero amica di Edo, io non sapevo, io sono stata messa in mezzo. Quello che poi disse anche sua madre: i genitori di Roxana abitavano, guarda caso, anche loro in via Corridoni, diceva è stata tirata in mezzo, lei era amica di Edo, voleva bene a Edo, non avrebbe mai voluto che gli venisse fatto del male. Come dire, ha detto all'amico sì, frequento queste persone, frequento questo gira, c'è il Rolex, c'è la macchina grossa, eccetera, e questi hanno preso la palla al bacio, sono venuti giù, l'hanno tirata in mezzo. C'è anche poi il particolare, mi pare emerso al processo, che dopo la rapina a Edo Colli, se non ci fosse stata, diciamo, questo, la rapina finita in un omicidio, probabilmente la prossima vittima sarebbe stata l'uomo che Roxana frequentava. Pare che ci fosse un piano per arrivare anche a derubare, a rapinare quest'altra persona.
Sono dettagli veramente inquietanti, perché confermerebbero il ruolo di questa ragazza in grado di pianificare un'aggressione, disporla, soprattutto volerla, e in grado anche di gestire tempi e modi, in grado di decidere quando esserci, perché esserci. Roxana, abbiamo parlato, abbiamo detto questo ruolo fondamentale, una ragazza seppur giovane in grado di gestire quantomeno a Mantova, non ci è dato sapere se fosse effettivamente lei la mente dietro l'aggressione, però sappiamo che ha avuto un ruolo fondamentale nell'azione, nei fatti mantovani della vicenda. Durante il processo abbiamo visto i genitori, la madre soprattutto, parlare con i giornalisti, parlare sulle colonne della carta stampata in televisione. Carlo, tu hai avuto modo di intervistarla, hai avuto modo di raccontare le sue parole?
Sì, io ho parlato con la madre, che era lì che aspettava appunto l'uscita dalla camera di consiglio, e ribadisco, lei diceva che Roxana è buona, Roxana è la migliore ragazza del mondo, che è stata tirata in mezzo da questi personaggi, lei voleva bene a Edo appunto, che non avrebbe voluto che le fosse fatto del male, per cui insomma innocente proprio, da assolvere con formula piena. Ora, noi non siamo né giudici né inquirenti, io personalmente, cioè diciamo che quello che penso di questa faccenda, ma preferisco tenerlo per me, da giornalista dico, c'è la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio perlomeno, però insomma ci sono una serie di fatti, ci sono una serie di elementi e di evidenze che mettono questa ragazza di soli, che allora all'epoca aveva 21-22 anni, un po' al centro di tutta questa vicenda. Che poi sia venuto fuori qualcosa più grande di lei, o più, comunque più grande di quello che lei poteva pensare, o che tutti potevano pensare, questo è un altro discorso. Fatto sta che se ci si mette insieme a un gruppo criminale che non ha scrupoli, che non ha problemi nel mandare un'altra ragazza in Italia a casa di un conoscente, andarla a prendere, portarla qui a Mantova, metterla sul marciapiede per usarla praticamente come un bancomat, ricordiamo che c'è questa figura di una prostituta, di una ragazzina, una ragazza giovane, che viene prima alloggiata in una fitta camera, mi pare di Marmirolo, se non erro, poi portata in un albergo a Bagnolo, che viene tutte le sere portata sui marciapiedi di Mantova a fare la vita, ecco, come si diceva una volta, comunque a prostituirsi, e quello che lei guadagna serve al mantenimento del resto della banda che sta pianificando appunto questa aggressione, questa rapina ai danni di questa persona.
Noi ci fermiamo un attimo, ci allontaniamo dai microfoni per qualche minuto, ci risentiamo tra un brano musicale.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi, a cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.